Io comincio con una domanda che mi è saltata fuori un po' all'inizio, non all'inizio, ma mentre nei giorni cercavo di prepararmi, riguardo a questi incontri mi sono chiesto come mai nella suddivisione degli incontri, così come è stata presentata da programma, è stato omesso di parlare della messa. Non c'è, mi pare, una serata dedicata a quello, e della messa il punto in cui si parla nella regola è il punto 2, il punto 3 principalmente, e un po' anche dopo. E mi pare di aver capito, leggendo questo brano della regola, il perché, il brano della preghiera. Perché ho inteso i punti a partire dal silenzio di ieri e quelli successivi come una esplicitazione della messa nei vari aspetti che l'Eucaristia presenta, se non tutto, ma gran parte. Un po' ha toccato anche Valentina questo argomento. Vabbè, comunque, anch'io vado avanti un po' punto punto, parola per parola, sul punto della preghiera. Mi ha stupito che Don Giuseppe non dia una definizione della preghiera, non dice che cos'è la preghiera. Non la definisce positivamente o propositivamente. Per esempio, se andate nelle librerie trovate decine, centinaia di libri antichi e moderni che parlano della preghiera, che cos'è. Dico delle definizioni così che mi sono venute in mente. Il parlare a Dio. Il parlare con Dio, ovvero il colloquiare, parlare e ascoltare, il respiro dell'anima, l'anelito di tutta la persona umana verso l'altro trascendente. Qua non c'è, una definizione della preghiera non c'è. Dice che ci possono essere, come diceva Valentina, e ammette che ci siano molte forme di preghiera, dice, in ogni forma. Per esempio, nel paragrafo precedente, quello del silenzio abbiamo sentito ieri, dice che è lode, il silenzio è l'unica lode. La lode generalmente è intesa come una preghiera, c'è la preghiera delle lodi della mattina, la preghiera di lode, di acclamazione, ecco. Però lui non sceglie una forma di preghiera parlando della preghiera, quindi non ne limita la tipologia e le modalità dell'esecuzione. Dice che la preghiera permea e riempie, o può riempire, ogni momento della giornata, dice, in ogni forma e per ogni momento. Quindi non ne limita l'estensione temporale. Esiste infatti nella Chiesa, o anche in altre forme religiose e spirituali, chi prega tutto il giorno, qualcuno che prega alcune volte al giorno, qualcuno che prega poche volte al giorno, qualcuno che prega magari niente. Quindi però questo non importa a Don Giuseppe, il tempo, la quantità non gli importa, e almeno fin qui non la chiude in griglie o orari fissi. Quindi qualsiasi forma, per lui va bene, qualsiasi tempo della giornata. E a questo punto dice quello che solo può essere. Quindi non dice quello che è, dice quello che solo può essere. Ovvero, secondo me, adesso poi mi direte se ho detto delle stupidate oppure no, dà una definizione per esclusione, toglie o tralascia di dire tutte le altre possibili definizioni, non fondamentali secondo lui, per riportare solo quella che a suo avviso conta ed è importante. E qual è la cosa importante della preghiera secondo Don Giuseppe? Può essere solo o preparazione o prolungamento dell'Eucaristia. È piuttosto singolare che dica questo. Perché? Perché stabilisce un rapporto, un vincolo di dipendenza assoluta di ogni forma di preghiera dall'Eucaristia, alla quale appunto ha dedicato i primi punti della regola, il secondo e il terzo. Secondo Don Giuseppe, per definire la preghiera bisogna quindi partire dall'Eucaristia, nella quale è tutto, tutto Dio, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Nell'Eucaristia si realizza per grazia l'incontro, comunione tra Dio e l'uomo e la comunità tra noi, suoi figli. E è questo la preghiera. Quindi l'Eucaristia è la preghiera e la preghiera è l'Eucaristia. È un marmagno, io non sto facendo altro che dare delle direttrici, ma vi rendete conto tutti, più e meglio di me, che appunto è un marmagno. Cosa ci sta qui dentro? Io non ve lo so dire tutto, ma certo però che rispetto a tante altre definizioni o piste o percorsi di preghiera, questa qui io non l'avevo mai intesa così strettamente. Quindi da una parte è un'autostrada infinita e immensa, dall'altra però stringe molto dire che la preghiera è l'Eucaristia. Ovvero la preghiera non può essere solo, non può essere altro che preparazione o prolungamento. Punto. Quindi non nostra, ma di Gesù. Perché? Perché l'Eucaristia è di Gesù. La preghiera non è nostra perché se è l'Eucaristia, l'Eucaristia non è nostra. È di Gesù. Come la messa, che cos'è? È l'opera di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo per eccellenza. Di conseguenza anche la preghiera è opera sua, non nostra. Dicendo questo, la regola libera e ripulisce la preghiera da ogni scoria di volontarismo e di spontaneismo, assegnando a chi prega il posto che gli compete. Che posto ha? Chi prega partecipa all'opera di Dio anzitutto come destinatario e beneficiario della sua opera di salvezza e dei suoi doni. che sono, come ripeto, come ho detto prima, la comunione con Lui e la comunità fra noi. Questi sono i doni che dà l'Eucaristia, opera di salvezza di Dio, e quindi la preghiera. Non nostra, ma di Gesù e della Chiesa in noi. In noi in quanto membra di un corpo più grande, che è il corpo di Cristo, noi beneficiamo dei suoi doni insieme, e solo insieme. Fratelli e sorelle, insieme a tutti i fratelli e sorelle della Chiesa. Ecco, poi io ho inteso i punti che seguono nel paragrafo come l'elencazione delle possibilità che ci vengono offerte di ricevere a piene mani il dono di Dio. Quindi, più che essere ritenuti degli obblighi a cui sottostare o delle norme da osservare, sono le occasioni che Don Giuseppe elenca in cui a piene mani possiamo accedere al dono che Dio vuole farci della sua salvezza, appunto, e della comunione con Lui e comunità tra noi, Suoi figli. È un po' come dicevano sia Giovanni che Francesco all'inizio domenica, ecco. Poi ho fatto un tentativo, qua mi direte se è maldestro o riuscito, di cercare un collegamento tra questi punti e l'Eucaristia. La liturgia delle ore dice: la celebrazione della liturgia delle ore è da considerarsi come una cosa sola con la messa. È grossa questa qui, eh? Una cosa sola. Definisce appunto la liturgia delle ore come la consacrazione, dedicazione a Dio del tempo. Anche questo in un altro punto della regola è definito non nostro ma di Dio e della Chiesa, il tempo in generale, non il tempo della preghiera. Comunque, la celebrazione della la liturgia delle ore è la consacrazione del tempo a Dio considerato nel suo scorrere. Le ore della giornata vengono scandite e offerte, dedicate a Dio attraverso la preghiera, che connessione e collegamento ci può essere con l'Eucaristia? Io ho pensato all'Eucaristia invece come alla consacrazione a Dio del tempo considerato come avvenimento, come evento accaduto, successo una volta sola, ma reso presente e attualizzato in ogni celebrazione. Sono due caratteristiche del tempo, l'evento e la cronologia. In questo gioco del tempo si inseriscono potentemente i salmi. La liturgia delle ore è composta principalmente dai salmi. Come diceva Valentina, i salmi sono la preghiera di Israele da 3.000 anni. Anche Giovanni lo diceva domenica. E della Chiesa da 2.000 anni. Cioè, sono 2.000 anni e 3.000 gli ebrei che usano queste parole qui. mica poco. E quindi i salmi costituiscono, secondo me, la cerniera, il collegamento tra la liturgia della parola, che è una parte fondamentale della messa, una delle due componenti, e la liturgia delle ore. Nella messa sempre c'è un salmo. Quindi costituisce anche il legame tra evento e cronologia. I salmi sono questo. Poi parla di due ore di orazione. Il termine orazione deriva, adesso qua, dalla os, oris, latino, che vuol dire bocca. Quindi vuol dire parlare, dire, pregare. È la preghiera che si fa con la bocca, ho pensato io. Dice che l'orazione deve essere almeno di un'ora come lezione divina. Intanto questo mi sono domandato, quindi se vale questa definizione di orazione come preghiera in cui si usa la bocca, bisognerebbe leggere almeno il brano ad alta voce, non so, oltre che a leggerlo mnemonicamente, mentre tu lo dici poi lo senti anche con le orecchie, e anche questa è una tecnica di far entrare nel cuore le parole. Comunque, ovviamente quindi queste ore di orazione, ore o ora di orazione come lezione divina, è chiaro il collegamento con l'Eucaristia, perché e con la preparazione dell'Eucaristia soprattutto. In questo paragrafo punto c'è anche una segnalazione preziosissima, magari non è collegata con quello che sto cercando di fare adesso, ma comunque va sottolineata. Dice: il capitolo quotidiano della scrittura è il vincolo costante di unità e di pace dell'intera comunità. A volte succede che si cercano dei modi e dei sistemi per far crescere la comunione, appunto, tra i vari membri o delle comunità o di gruppi, eccetera eccetera. L'indicazione che viene qui è molto precisa. Per noi non occorre cercare altri modi per essere uniti e per essere in pace con l'intera comunità, non ce ne sono altri. C'è il capitolo quotidiano della scrittura, punto. Altri modi, ne ricavo, possono essere solo o più superficiali o più artificiosi, di fatto consegnati alle sole nostre forze umane e non inseriti automaticamente nell'opera di salvezza di Dio. Cioè, questo è un sistema divino, non è un sistema umano, per risolvere il problema della poca comunione che può esserci tra i membri e della poca unità o della poca pace che c'è o può esserci tra i membri. La soluzione divina che Don Giuseppe suggerisce è questa: il capitolo quotidiano della scrittura. Stop. Non importa neanche, per esempio, che con i mezzi tecnici attuali, non so se lui ci fosse adesso, Don Giuseppe, con WhatsApp, se direbbe mandiamoci dei messaggi che così la comunità sta unita. Temo di no, che non lo faccia. Gli basta questo, il fatto che ciascuno si nutre e alimenta la comunione sua e di tutta la comunità con le parole di vita e di salvezza che sono contenute in quel paragrafo del giorno. Il rosario. Il desiderio di unità con i fratelli, in questo caso, questo punto, non solo i fratelli della comunità, qui sono considerati, mi pare, tutti, e addirittura non solo, tutti intendo tutti gli uomini, e non solo i vivi addirittura, ma anche i morti. Quindi il desiderio di unità con tutta l'umanità, si potrebbe dire, è lo stesso che promuove la spesa di tempo per la lezione divina. E quindi, per contatto, viene da dire, c'è questo collegamento con la lezione divina e quindi con l'Eucaristia. E poi, ovviamente, l'appello e il ricorso alla Madre di Dio è presente in ogni preghiera eucaristica, lo sapete meglio di me, in ogni quindi canone eucaristico. Ricordo poi quello che dice, non so se l'Acafisto o qualche altro inno greco, che la Madre di Dio è definita come dopo Dio, virgola, Dio. Confessione frequente. L'atto penitenziale, come sapete, è imprescindibile dalla messa e preliminare rispetto a tutto il resto. E quindi, poi io non sono tanto ferrato negli studi teologici, quindi non voglio fare delle disquisizioni tra sacramenti, per dire l'Eucaristia è una messa, ma anche quello della penitenza è un sacramento a sé, separato dall'Eucaristia. Di fatto la confessione è presente anche nell'Eucaristia, se non c'è proprio la manifestazione pubblica dell'accusa dei peccati, ma nel punto iniziale della messa c'è l'atto penitenziale, c'è anche prima della comunione, quando si dice: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, eccetera. Quindi tra confessione e Eucaristia c'è sicuramente un collegamento, cosa che non sono riuscito a trovare negli ultimi due punti, cioè la giornata di silenzio di preghiera due volte al mese e i sette giorni di due periodi di sette giorni di ritiro di preghiera ogni anno. Questo non sono riuscito a inventare un collegamento con l'Eucaristia. Ecco, c'è un'altra cosa un po' intrigante che aspetto di sentire la relazione di domani sul lavoro, perché anche del lavoro dice che è prolungamento dell'Eucaristia, come già Valentina diceva. Quindi il collegamento tra preghiera e lavoro, il silenzio, bene, c'è anche a proposito di questa parola prolungamento, ma per il lavoro non dice che è preparazione, dice che è prolungamento. Non penso che sia solo una cosa banale legata agli orari della celebrazione della messa, se appunto quella che c'è la sera ha avuto il lavoro prima, ma quella che c'è la mattina è il lavoro dopo. Va bene. Io mi sono fatto l'idea che qua c'entra un po' l'offerta del lavoro, si dice che è oggetto normale della nostra offerta. E quindi l'Eucaristia è, tra le altre cose, definibile come offerta. Gesù è detto l'offerente e l'offerta, la vittima e il sacerdote, va bene? E quindi Io mi sono fatto l'idea che può essere solo prolungamento il lavoro rispetto all'Eucaristia, perché c'entra, insomma, non lo so, c'entra di più con l'offerta, e io intendo forse il lavoro più come offerta. Boh, non lo so. Sentiremo. Basta.